Allora,
il versetto 6, beh, certo che se andiamo avanti così ce ne sono 20 diversi, comunque. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Anche qui Pietro, Simone, ecco, rappresenta l'uomo religioso di sempre. Ecco, faccio un piccolo inciso. Dico sempre che con Gesù, con l'avvento di Gesù, è finita la religione. È nata la fede, cioè noi stiamo vivendo il periodo della fede, non della religione. Ecco, Pietro rappresenta ancora la religione. Perché? Perché da che mondo è mondo, è l'uomo che deve, tra virgolette, lavare i piedi a Dio, cioè deve servire Dio, deve sacrificarsi per Dio. Quindi Pietro, da buon religioso, non può accettare che ci sia un Dio che faccia del bene a lui, capite? Non... per lui è impossibile. La religione consiste da sempre nel mettersi a servizio di Dio, di dargli qualcosa perché lui alla fine faccia qualcosa per noi. Se ci pensate, tutte le religioni, con i loro riti, culti, atti religiosi, sono una sorta di immane sistema di controllo su Dio al fine di tenerselo buono e poi magari di ricevere qualcosa in cambio. Cioè, Pietro, come noi in fondo, siamo molto commerciali con Dio. Voi sapete qual è, diciamo, la prassi di ogni religione. È una prassi commerciale. Do ut des. Io ti do le eucaristie, ti do le preghiere, i rosari, i digiuni, i fioretti, no? Però poi tu devi darmi qualcosa in cambio, capite? È tipico di ogni religione, anche di un certo cristianesimo religioso, quello di intrattenere rapporti con Dio di tipo commerciale. Ecco, Pietro è questo in fondo. Ma come? Tu fai qualcosa per me? No, io devo fare qualcosa per te e tu magari poi, in cambio. Ecco, Gesù spezza questo gioco commerciale. E al versetto 7 gli dice: Pietro, tu adesso non capisci, lo capirai dopo. Ma dopo quando? Cioè, a cosa lo sta rimandando questo dopo? Alla croce. Sarà solo la croce, la frantumazione ultima e definitiva della logica commerciale. Lì c'è un Dio che si dona totalmente all'uomo senza chiedere nulla in cambio. Questo è l'amore che va fino alla fine. Cioè la croce frantuma, distrugge le false idee perverse, ecco, di Dio. Dio non è un Dio padrone, non è un Dio del commercio, non è un Dio che chiede qualcosa in cambio, non è un Dio che attende per. E l'amore è gratuito. La croce è la manifestazione di un amore gratuito. Allora finalmente Pietro comincia adesso, ma poi lo comprenderà pienamente sotto la croce, sul Calvario. Pietro comprende che l'amore, per essere tale, deve essere immeritato, perché un amore meritato cessa di essere amore, è un premio. Il premio che cos'è? Il premio, io ti do qualcosa perché te lo sei meritato, questo è il premio. Ma Dio non ama con amore di premio, ama con amore gratis, gratuito. E questa è la rivelazione dell'amore di Gesù, ecco, è questo che Gesù è venuto a rivelarsi, l'amore gratuito, immeritato, preveniente di Dio. Io sono cattivo, Dio mi ama. Io lo rinnego, Dio mi ama. Io lo tradisco, Dio mi ama. Io sono un delinquente, Dio mi ama. E avanti così. Perché l'amore, capite, non cade sui buoni perché se lo meritano. L'amore si riversa su tutti, dice Gesù, no? Fa piovere sui buoni, sui cattivi, fa splendere sul sole sui buoni, sui giusti, sui ingiusti. L'amore cade a pioggia, non sta a vedere chi se lo merita e chi non se lo merita. Un amore, ecco, e questo credo che sia importantissimo. Noi non ci comportiamo bene così, attiriamo l'amore di Dio nei nostri confronti. Questa è un'idea perversa che continua a serpeggiare ancora in un certo cristianesimo. Pensiamo che Dio ci ama perché noi lo amiamo, perché noi ci comportiamo bene, perché noi andiamo a messa. Questo è tremendo se pensiamo a questo. Se io non vado a messa, sono un disgraziato e sono un terrorista, Dio mi ama lo stesso. Cioè il mio comportamento etico non può, diciamo, influire sull'amore di Dio, su di me. Mettiamocelo in testa questo. Se no Dio, guarda il merito, cioè è un premio, se no diventa un premio. Ecco perché Pietro non può... Ma come? Tu mi servi, tu ti inchini davanti a me, ma sono io che devo fare qualcosa per te. Questa mentalità Pietro in realtà lo manifesta anche in un sinottico, in Matteo, in un Vangelo sinottico. Questo non ti accadrà mai, dice, no? Quando Gesù prospetta la morte. Ma come? Questo non potrà accaderti, da che mondo è mondo le cose devono andare diversamente, no? E Dio deve vendicarsi dei suoi nemici. Tutti i salmi dicono in fondo che Dio spezzerà i denti e spezzerà le braccia dei malvagi. E Gesù dice, no, non funziona così. Quello è il vostro Dio, non il mio Dio. Noi vorremmo, anche noi siamo molto Pietro, perché vorremmo un Dio che frantumasse i denti dei malvagi, spezzasse le braccia, incenerisse all'inferno i cattivi. Abbiamo bisogno di un Dio così. Abbiamo bisogno di un Dio così. Ma se per noi Dio è questo, è soltanto un Dio, un piccolo Dio, elevato all'ennesima potenza, per sopperire le nostre incapacità. Visto che io non so essere giusto, allora lui è giusto. Visto che qui la giustizia non trionfa, almeno ci sarà. Pensate, no, lo si dice, avverrà, verrà il giudizio di Dio, no? Quando vediamo delle notizie tremende del telegiornale, no? Verrà, ma che idea di Dio abbiamo dentro? E allora... Gesù è come se dicesse a Pietro, se tu non accetti il mio essere servo, se tu non accetti che io muoio per te, tu non avrai in eredità l'amore del Padre che ami in questo modo assurdo, per poter amare anche tu in questo modo. Anche perché guardate che ciascuno si comporterà nel mondo nella misura in cui ha un'idea di Dio dentro, cioè... io mi comporto nel mondo secondo di chi è Dio per me. Se per me Dio è giudice, padrone, vendicativo, castigatore, mi comporterò così con gli altri. Ecco, in realtà Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Cioè Pietro non ha capito nulla. Pietro non capisce. È bello sapere che c'è tra i suoi discepoli uno che non capisce nulla, che è Pietro questo, perché possiamo starci anche noi. Però Pietro voleva veramente bene a Gesù, quindi lo segue così, non capisce ma lo ama, e l'amore salva sempre. E questo è interessante, Gesù accettando Pietro ci sta dicendo che non si ama ciò che si capisce. Ma si comprenderà quando si comincerà ad amare. È l'amore che svela la comprensione, non il capire. Mentre noi molte volte vogliamo prima capire e poi poter amare. E no, è il contrario. Tu cominci ad amare e poi pian piano si svelerà la verità. Questo vale anche nel rapporto interpersonale, no? Molte persone vogliono prima capire tutto dell'altro, ma stiamo un po' insieme, no? Così ci capiamo, ci scopriamo, e poi magari, no, comincia ad amare e poi l'altro si rivelerà. Capite? È l'amore l'atmosfera in cui un fiore può sbocciare. Non è la comprensione che fa sbocciare un fiore, non è perché tu capisci l'altro che l'altro si rivelerà. Quindi Pietro non capisce ma ama, infatti capirà più tardi perché ama. Qui Gesù dice: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto pulito, mondo. Se non accetti che Lui ti ama e depone la sua vita per te, allora tutti i riti di purificazione, tradotto, tutto quello che tu fai, anche di religioso, la tua messa, i tuoi rosari, le tue preghiere, ecco, tutto questo è inutile se non accetti che Lui ti ama per primo. La salvezza non sta nell'essere per e con Gesù, ma nell'accettare che Lui sia per te, a tuo favore. Gesù poi dice: non tutti siete puri, infatti c'è Giuda a quella tavola, abbiamo detto all'inizio. Giuda è il vero protagonista di questo brano. Ecco, qui Gesù dà la vita per Giuda. Gesù dà la vita per Giuda. Lava i piedi a Giuda. Anzi, se l'amore è dono, l'amore si riversa maggiormente su chi maggiormente ne ha bisogno. Più è profonda una pozzanghera, più acqua può contenere. Quindi Giuda in realtà è il più amato perché ne ha più bisogno. Lo dicevamo all'inizio, il nostro male, il nostro peccato è la misura dell'amore di Dio. Il nostro peccato è la misura dell'amore di Dio per noi. Silvano Fausti dice: il peccato è la nostra parte di Vangelo, è l'unica cosa che possiamo mettere nel Vangelo. È vero che Giuda è il perduto, ma Luca 19,10 cosa ci dice? Che Gesù è venuto a cercare proprio chi è perduto. Quindi se ci sperimentiamo perduti, va benissimo, perché siamo proprio nella condizione per lasciarci trovare. perché Gesù è venuto a trovare, a cercare chi era perduto. Nel versetto 11 si dice: sapeva infatti chi lo tradiva. Guardate che Giuda, l'episodio di Giuda non è un incidente di percorso. L'amore è cieco, si dice, nel senso che ama tutti. L'amore non fa preferenze di persona. L'amore conosce tutto. Gesù non si è sbagliato quando ha scelto i dodici. Lo sapeva benissimo di che pasta era fatto Giuda. L'amore conosce, ma non per questo esclude. È come se Gesù avesse detto: Giuda, io so chi sei, so quanto in basso sei capace di arrivare, ebbene, io ti amo proprio per questo. Non mi sono ingannato su di te. Tu ti sei ingannato su di me, ma non io su di te. Io ti scelgo per quello che sei. Io ti scelgo nella tua realtà. Ecco, questo cerchiamo di tenerlo a mente, ecco. Anche quando sperimentiamo il fallimento, quando sperimentiamo il nostro toccare il fondo, non pensiamo che Dio si sia sbagliato su di noi. Perché l'amore non sbaglia. L'amore ama indipendentemente. Quindi chi si sente come Giuda, stia tranquillo, perché è il discepolo che Gesù amava. Al versetto 12, dicevo prima, Gesù riprende le vesti ma non si toglie l'asciugamano, cioè il telo del servizio. E dice: conoscete, capite ciò che vi ho fatto. Lo dice a me qui, lo dice a noi. Quando è che sapremo l'amore di Dio nei nostri confronti? Io sono il maestro perché vi lavo i piedi. È bello questo. E nella chiesa è maestro che si mette a servizio. Io sono Signore perché ho manifestato la potenza di Dio. Perché Dio è questo. E ci sta dicendo: ma voi lo capite? Che è potente solo chi serve, che è in alto solo chi si inchina di fronte agli altri per servirli. Essere sapienti nel cristianesimo vuol dire comprendere che la vita di Dio, e quindi nostra, è quella di essere servi, che la potenza vera è quella di mettersi a servizio. Allora io mi chiedo anche in questo periodo storico, abbiamo l'occasione come Chiesa, come cristianesimo, come cristiani, ecco, di avere a che fare con una moltitudine di persone che stanno arrivando per salvarci. I poveri non sono un problema. Sono la nostra possibilità di salvezza, mettiamocelo in testa. Noi stiamo respingendo la nostra possibilità di compierci il cuore. Stiamo allontanando la nostra possibilità di diventare uomini e donne in pienezza. Vi ho dato l'esempio, dice al versetto 15 Gesù. Vi ho dato l'esempio. Questo vuol dire vivere da risorti e quindi non conoscere la morte e quindi poter vivere da donne e uomini in pienezza. Vi ho dato l'esempio. Cosa è venuto a fare Gesù? A darci l'esempio. Quando noi parliamo di redenzione, di salvezza, ma che cos'è? È questo, che se noi imparassimo questa logica, siamo salvi, cioè sbocciamo. Vi ho dato l'esempio, fate questo in memoria di me. Allora lo riprenderò nel pomeriggio, ma a questo punto siamo in una cena. E quando Gesù dice fate questo in memoria di me, noi lo ripetiamo continuamente in ogni celebrazione, non vuol dire celebrate le messe in memoria di me, non sta dicendo questo. Fate questo vuol dire mettetevi a servizio gli uni degli altri per avere la vita sbocciata. Questo vuol dire fate questo in memoria di me. Non stava pensando minimamente alla messa, stiamo attenti. Non sta facendo archeologia spirituale Gesù. Fate questo in memoria di me significa lava anche tu i piedi a tuo fratello, ossia mostra benevolenza, perdono, servizio a chi ti sta accanto, soprattutto a chi ti ha tradito e rinnegato. Mentre abbiamo modelli, cattivi pastori, che non servono gli altri ma si servono degli altri, che non servono la verità ma che si servono della verità, io, dice Gesù, vi do un altro esempio. Celebrare l'Eucaristia, allora, in ultima analisi, non è fare archeologia spirituale. Celebrare l'Eucaristia vuol dire comprendere che per avere la vita risorta mi faccio pane spezzato per i fratelli, mi metto a servizio. Se non comprendiamo questo, lasciamo perdere anche l'Eucaristia, non serve assolutamente a nulla. Non è un atto magico. Non basta partecipare all'Eucaristia per essere trasformati, eh? Non c'è nessuna magia nell'Eucaristia. Al versetto 16 Gesù dice: volete essere grandi anche voi? Ecco la grandezza. Un apostolo, cioè un discepolo, che vuole essere grande alla maniera del mondo, cioè attraverso il potere, il successo, l'avere, è un mostro, dice Gesù. Il grande nel Vangelo è chi si mette a servizio. E qui c'è un esempio molto bello che Gesù ha testimoniato. Voi sapete che Gesù si identifica nel Vangelo con due animali. Nel Vangelo. Uno è la chioccia, che custodisce sotto le sue ali i pulcini, no? Gesù l'ha detto, no? Io sono come una chioccia che ho voluto proteggervi quando piange su Gerusalemme. L'altro animale con cui si identifica è l'asino. Ora, sedersi su è un termine tecnico nel Vangelo che significa identificarsi con. Quando si siede sul pozzo con la samaritana vuol dire che lui è il pozzo. Qui si siede su un asino, quindi vuol dire che lui è l'asino. L'asino è un bellissimo simbolo di Gesù di Nazareth. L'asino è innanzitutto l'animale del servizio, porta i pesi dell'altro. Porta i pesi dell'altro. È l'animale mansueto, opposto, contrapposto al cavallo, Gesù non si identifica col cavallo, perché tutti i grandi sistemi di potere hanno usato il cavallo come simbolo di potere, no? Cavallo e cavalieri sono quelli del faraone, sono quelli di, no, dei romani. Gesù si identifica con un asino che è mansueto, porta i pesi, ha orecchie molto grandi perché dedita l'ascolto. Ma se noi facciamo nostra la logica del mondo che ci dice in ogni momento, allora come oggi, che se vuoi diventare grande devi essere potente, devi possedere, devi avere successo, allora diventiamo, cioè vogliamo identificarci con il cavallo, cosa diventiamo? Provate a incrociare la nostra vera natura, che è quella dell'asino, provate a incrociare un asino col cavallo che vogliamo diventare. Cosa viene fuori? Un muro, che è ignorante e sterile, soprattutto sterile. Ecco qual è, capite, questo è interessante anche, cioè noi cristiani rischiamo di fare il verso al mondo, stiamo nelle sacrestie e poi facciamo il verso al mondo. Vogliamo diventare potenti, avere molti denari, possedere molto, avere un po' di successo. Ma poi andiamo ancora a messa, Poi facciamo i furbetti, non paghiamo le tasse, Se possibile rubiamo un pochino, ma lo fanno tutti. Ma poi andiamo a messa, facciamo battezzare i figli. No? Questo vuol dire incrociare l'asino col cavallo. Quello che dovremmo essere con quello che vorremmo. E siamo sterili e ignoranti, cioè ignoriamo la verità. E Gesù dice: se sapessimo queste cose le faremmo. Il problema è che non lo sappiamo. È interessante, Gesù dice: se sapeste queste cose sareste beati. Voi sapete che Giovanni non ha le beatitudini. Sono queste le beatitudini. E questo brano della lavanda dei piedi, le beatitudini. Come si fa a essere le beatitudini? Vuol dire felice tu. Io sarò felice nel momento in cui entro nella logica della lavanda dei piedi. Al versetto 18 dice: non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Gesù sta parlando di Giuda. Giuda è stato scelto da Gesù, lo conosce, sa che tradisce, eppure l'ha scelto, l'ha amato, l'ha servito. Non l'avesse fatto, non avrebbe manifestato il cuore di Dio. Cioè Gesù non poteva non amare in questo modo. Avrebbe tradito il suo Dio. Perché Dio, di fronte al limite, che è l'altro, non può limitarsi. Ecco chi è Dio. Dio è colui che di fronte al limite, anche tremendo, dell'altro, non può limitarsi. Se il nostro Dio, di fronte al mio peccato, al mio tradimento, si dicesse no, adesso basta, cesserebbe di essere Dio. Ecco, allora veramente Dio è colui che non potrà mai dire di fronte al mio male adesso basta. Non può, perché l'amore è illimitato. Quante volte dovrò perdonare? 70 volte 7, cioè all'infinito. Ecco, Dio non potrà mai dire basta. E per tornare al figlio del prodigo, questo figlio è tornato a casa. L'ha rivestito, le ha dato dignità di principe, tutto questo. Poi la domanda plausibile è questa: ma se fosse nuovamente scappato di casa, e poi tornato, il padre l'avrebbe riaccolto. E se fosse ancora uscito, l'avrebbe riaccolto. Ma se fosse ancora uscito, l'avrebbe. Ma fino a quando? Ecco, una domanda così non ha senso. Non c'è fino a quando. Dio, di fronte al limite, non può limitarsi. Non può fermarsi dinanzi alla cattiveria, all'egoismo dell'altro. Ecco perché dicevo prima che l'amore di Dio, il compimento dell'amore, si rivela proprio in Giuda. Amando Giuda, il non amabile per eccellenza, Dio dimostra che è l'amore. Cioè l'amore si manifesta massimamente nei confronti di chi non è amabile, come il perdono si manifesta nei confronti dell'imperdonabile. Se io ti perdono dicendo, beh, tu te lo meriti di essere perdonato, no? Cioè, o a volte si dice, al contrario si dice, no, tu non puoi, tu sei imperdonabile, cioè l'hai fatta, mi hai fatto talmente male che sei imperdonabile. È proprio lì che posso perdonarti, capite? Perché sei imperdonabile. Se l'amore perdonasse il perdonabile, non sarebbe, ci sarebbe di essere perdono, capite? È nell'imperdonabilità che si manifesta il perdono. E quando amiamo il non amabile che si manifesta il nostro amore vero. Se no, che amore è? Che perdono è? È ancora un perdono meritato, capito? Finché amiamo coloro che ci amano, non siamo ancora nulla, non avviene nulla. È come il seme che se non muore non rivela quello che è in realtà. Solo l'amore che muore per amore manifesta veramente se stesso. L'amore deve morire per poter germogliare. Se tu mi hai ferito e mi hai fatto morire, io amandoti rivelo veramente chi sono, porto frutto. Se il chicco di grano invece non muore, non porterà frutto. La salvezza sarà ritrovarsi quindi come Giuda. Se non ci sperimentiamo come Giuda, cioè amati follemente e gratuitamente da Dio, non potremo mai essere discepoli. Giuda è apostolo, è uno degli apostoli. Apostolo significa mandato. Chi accoglie il suo apostolo, e questo è l'ultimo passo, no? Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Cosa vuol dire? Che se io accolgo Giuda, allora accolgo il Signore, perché il Signore accoglie anche Giuda. Chi accoglie il mio mandato, accoglie me. Se io accolgo i miei Giuda, ognuno ha un piccolo Giuda, che lo tradisce, che lo rinnega, che gli fa del male. Ma se io accolgo il Giuda che mi sta accanto, accolgo Dio che è in lui. Chi accoglie l'altro, accoglie me. Quindi non è questione di essere bravi, la questione è accogliere l'altro. È lì che si fa esperienza di Dio, del Padre e della risurrezione. D'altra parte Gesù, questo l'ha già detto in Matteo 25, chi accoglie l'altro accoglie me. Bene, questo è un commento, un possibile commento al brano di Giovanni 13, 1, 20.
Grazie.
Prego.